capo?
No. Mi hanno dato 3 minuti, forse ne pigliamo 4 per fare un minimo di introduzione. Molti di voi vi conosco, siete già venuti altre sere, qualcuno no. Come mai questa sera qui, in questa circostanza del Tempio Aperto? Perché per chi non lo sapesse, questo è il Tempio di Via Unione. Prima sede, cioè il Tempio di Via Unione, l'oratorio schenazita di Via Unione 5, dove i profughi arrivavano, organizzati da quella che chiamiamo per il momento Brigata Ebraica, raccolti da tutta l'Europa, venivano messi qua dietro in Via Unione 5, in questo palazzo, che oggi è sede di una questura, e lì si erano fatti la loro sinagoga in attesa di poter andare verso la terra promessa. La sinagoga è questa, si è spostata, ci sposteremo ancora, non preoccupatevi perché siamo itineranti. Comunque, le sedie dove siete seduti sono le sedie dei fascisti, cioè sulle sedie ci abbiamo ancora, se guardate sotto, la targhetta dell'inventario con scritto Corpo dei Fasci da Combattimento Amatori Scesa. Sono le sedie che appartenevano prima appunto alla Brigata Fascista Amatori Scesa, che era ospitata nello stesso palazzo dove dopo sono andati gli ebrei. La Rona Kodesh, quello piccolo, arriva dal campo di Ferramonti, portato su dalle truppe alleate e dato a questo oratorio. L'importanza della serata, noi entriamo direttamente quindi nel DNA di questi avvenimenti, nel DNA, nelle radici storiche di questo stesso oratorio. Volevo dire una cosa, si parla di Brigata Ebraica, 5.000 sionisti, ho letto da qualche parte, però a onor del vero, di soldati volontari che sono partiti dalla terra di Israele non erano 5.000, erano 50.000. Su una popolazione ebraica allora, parliamo degli anni 40, di 500.000 persone, di ebrei. Vuol dire che il 10% si è arruolata sotto comando inglese per combattere contro i nazisti, praticamente tutti, perché il 10% di 500.000, io tolgo le persone anziane, le donne e i bambini, sono tutti. Hanno cominciato a combattere subito quando Rommel è arrivato alla Main, perché dovevano bloccare l'avanzata del tedesco, che altrimenti avrebbe invaso la Palestina, quindi uno Shoah all'interno dello Shoah. Ci sarebbero stati altri 500.000 morti, oltre i 6 milioni. Hanno cominciato a combattere dalla Alamein, hanno fatto inquadrati in diverse compagnie, in diverse divisioni, hanno combattuto lungo tutto tutta la campagna d'Africa. Alcune di queste divisioni, poi sono una in particolare, è sbarcata a Salerno, ha fatto la battaglia di Monte Cassino, ha liberato Roma, Firenze, Bologna e così via. Tra l'altro la Fiammetta Nierenstein, che tutti conosciamo come giornalista, è figlia di uno di questi soldati che ha trovato la moglie proprio tra le ragazze della comunità ebraica di Firenze. Allora, questi qui sono le stesse persone che sono arrivate a Milano e che si sono insediati in via Cantù, e si chiamava Reggimento Palestine, quindi soldati palestinesi, che si sono insediati in via Cantù. Perché soldati palestinesi? Perché all'inizio, partendo da Israele, sotto comando inglese, gli inglesi non gli avevano dato nessun permesso di portare come nome ebraico la bandiera di Israele o quant'altro. Per cui hanno dovuto accettare di inquadrarsi sotto il nome di divisione reggimento Palestine, per cui a onor del vero, tra l'altro, c'erano anche degli arabi, probabilmente gli stessi che poi hanno accettato lo Stato di Israele, non molti ma c'erano, e avevano solamente il permesso di portare sui tank e sui camion la stella di Davide, con dentro qualche segnale che li faceva riconoscere nelle diverse compagnie. C'è una foto lì in cui si vede un camion con dentro un orologio che fa le 8:10, perché era la compagnia 750 di quel soldato palestinese, appunto, di cui c'è la foto là. Interessante dal punto di vista storico che il documento legato a quel soldato palestinese, denominato su quel documento soldato Palestinian Soldier dalle autorità britanniche, porta però un timbro di legittimazione scritto in ebraico con scritto Tzava Agana l'Israel, cioè Tzav. No? La cosa interessante è che il documento è del 1946, quindi Tzal esisteva già nel 1946. così come esisteva il Mossad, che è stato quello che ha organizzato appunto la, diciamo così, la raccolta di questi ebrei per l'Europa, non si chiamava Mossad, so che l'operazione, questa particolare operazione si chiamava Tush mir Tuches, che in Yiddish vuol dire baciami il sedere, in pratica. Quindi, diciamo così, il messaggio che volevo dare, e con questo chiudo, è che non è vero che gli ebrei hanno accettato passivamente di essere portati via, perché dallo Stato di Israele, praticamente, dal futuro Stato di Israele, praticamente come volontari sono partiti tutti quelli che c'erano là, 50.000. Poi, non ho i dati precisi, avevo chiesto a Davide Romano, c'è un libro con il porto i dati, io ricordo, purtroppo non lo trovo più in questo momento, ma mi sembra che i soldati ebrei inquadrati in tutti gli eserciti alleati, dal russo all'americano all'inglese, fossero qualcosa come 350-400.000. Allora, se noi consideriamo che la popolazione ebraica era 12 milioni, di cui 6 milioni purtroppo se ne sono andati, gli altri 6 milioni erano proprio quelli che si trovavano tra Stati Uniti, Inghilterra, Australia e così via. Quindi direi che una buona percentuale ha combattuto, pratica, se voi fate le proporzioni, tutti, perché su 6 milioni 350.000-400.000 ci stiamo avvicinando al famoso 10%, quindi tutti praticamente. E anche quelli che erano in Europa, abbiamo storie di diversi ebrei che si sono accompagnati con le diverse compagnie partigiane, non tanto qua in Italia dove la porzione ebraica è sempre stata abbastanza limitata, ma soprattutto nelle zone della Polonia, Lituania e così via. Anzi, Martino Kahan, per chi lo conosce, sua mamma lituana era una partigiana praticamente. Io con questo termino, sono stato nei 4 minuti più o meno. Prima però vorrei, oltre che ringraziare voi che siete venuti chiaramente, vorrei ringraziare i relatori, gli storici che sono qua, e una persona in particolare, l'ingegner Morpurgo, a cui va, deve, io vorrei fare un applauso a questo signore, poi vi spiego perché. Allora, tutti voi conoscete una parte di questa storia, se non altro perché l'avete vista al cinema, alla televisione, libri. Exodus, la famosa nave, ve la ricordate? Allora, la nave Exodus è stata non costruita a Milano, perché dal naviglio andare al mare sarà un po' difficile, ma il viaggio organizzato qui a Milano, proprio nella via Cantù, dove c'è in via Unione i due poli di cui abbiamo parlato. Ebbene, l'ingegner Morpurgo, insieme all'ingegner Pavia, che stasera non c'è, è uno dei due ingegneri che hanno praticamente allestito la nave Exodus. Quindi io farei anche un doppio applauso, scusate.
Buonasera, sono Stefano Magni, modererò questa serata storica e prima di passare la parola allo storico Luca Alessandrini dell'Istituto Parri, volevo fare un po' un'introduzione sulla storia militare dei corpi ebraici nell'esercito britannico. Noi sappiamo che l'esercito, il primo corpo ebraico nell'esercito britannico che combatté non inquadrato nelle divisioni inglesi e britanniche, ma come corpo ebraico a sé, autonomo, è la Brigata Ebraica. In realtà ci sono dei precedenti. Tutti noi conosciamo come data il 25 aprile 1945, giorno della liberazione. La storia dei corpi ebraici inquadrati nell'esercito britannico inizia in un altro 25 aprile, il 25 aprile del 1915. In quel giorno il primo corpo interamente ebraico sotto una bandiera differente rispetto a quella dell'esercito britannico combatte assieme al corpo di spedizione australiano, neozelandese e inglese, che sbarcò a Gallipoli per cercare di eliminare il primo anno di conflitto, la Turchia, dalla Prima Guerra Mondiale. Quindi Faccio un altro passo indietro per spiegare il contesto. 2 novembre del 1914, l'impero ottomano entra in guerra al fianco degli imperi centrali. Poco dopo viene dichiarata la prima guerra santa del periodo contemporaneo, con la fatwa di Maometto V contro le potenze occidentali. A questo punto la Palestina faceva parte dell'impero ottomano, era una parte di una provincia ottomana, che era quella siriana. Il 2 novembre del 1914, quindi, pochi anni dopo l'inizio del movimento sionista, quando gli insediamenti ebraici in Palestina erano ancora molto limitati, la Palestina si ritrova in guerra, nonostante la sua volontà, sotto le bandiere dell'impero ottomano. Cosa succede? Che molti dissidenti ebrei che avevano rifiutato la cittadinanza ottomana e che rifiutarono fin da subito di collaborare con l'impero sotto il quale avrebbero dovuto prestare servizio, fuggirono in Egitto, che era allora una colonia britannica. Tra questi c'erano Zev Jabotinsky, un ebreo russo poi emigrato in Palestina e poi fuggito in Egitto, e Josef Trumpeldor, anche egli un ebreo russo poi andato in Palestina, dove rifiutò la cittadinanza ottomana e poi fuggito in Egitto. I profughi dalla Palestina rifugiatisi ad Alessandria d'Egitto erano circa un migliaio di elementi. Di questi, 500 si offrirono volontari per combattere sotto le bandiere dell'impero britannico contro l'impero ottomano, ma in un corpo separato. Di fatto, sia nell'intento di sia nell'intento di Jabotinsky soprattutto, sia in quello di Trumpeldor, c'era l'idea di costituire un primo esercito ebraico come prima tappa per la costituzione di un futuro Stato ebraico in Palestina, una volta che l'impero ottomano sarebbe stato sconfitto. Tuttavia, gli inglesi rifiutarono questo progetto, e lo rifiutarono perché non era assolutamente nelle intenzioni degli inglesi costituire una patria ebraica. A dire il vero, non era nelle intenzioni degli inglesi neanche lo smembramento dell'impero ottomano all'inizio del conflitto. L'impero britannico stava semplicemente combattendo per allargare i propri domini al Medio Oriente, sottraendoli all'impero ottomano. Le prime idee su una soluzione post-conflitto, che erano ancora vive nel 1915, erano quelle di mantenere la sovranità ottomana su tutti i territori arabi e sulla Palestina, e semplicemente aggiungervi un'amministrazione britannica, una formula ibrida che era molto utilizzata anche in altre aree del Medio Oriente e del Nord Africa, e che allora era la soluzione che tutti pensavano dopo il conflitto. C'era un solo ministro britannico che già nel 1915 pensava alla costituzione di una patria per gli ebrei, un focolare nazionale ebraico, ed era Herbert Samuel. Herbert Samuel, che poi sarebbe diventato famoso come primo commissario britannico nel mandato britannico sulla Palestina, era allora ministro delle poste, aveva ben poche influenze all'interno del governo e soprattutto incontrò la netta opposizione del ministro della guerra, Lord Kitchener, che non era assolutamente interessato alla costituzione di un focolare nazionale ebraico nel Medio Oriente, e soprattutto dell'allora primo ministro Herbert Asquith, che era assolutamente contrario a questa idea e che semplicemente stava cercando un accordo con i francesi su come spartirsi le terre dominate dall'impero ottomano una volta finita la guerra. Bisogna pensare che nel periodo che stiamo considerando, quindi fine 1914, inizio 1915, gli inglesi credevano, errando, che l'impero ottomano fosse debolissimo e sul punto di crollare, che sarebbe bastato un unico grosso colpo militare contro Costantinopoli per mandarlo fuori dal conflitto. Per questo fu organizzata prima una spedizione navale nei Dardanelli per cercare di raggiungere via mare Costantinopoli. Fallita questa spedizione il 18 marzo del 1915, gli inglesi decisero di sbarcare un corpo di spedizione a Gallipoli per riconquistare Costantinopoli via terra. Per questo tipo di spedizione gli inglesi concentrarono il loro corpo di spedizione costituito da truppe coloniali, in particolar modo da neozelandesi, da australiani appena arrivati dai loro paesi d'origine, più divisioni fresche britanniche, e lo assemblarono ad Alessandria d'Egitto. A questo punto, anche proprio per motivi numerici, per raccogliere più persone possibili e per raccogliere più volontari possibili, decisero di accettare, ma solo parzialmente, la proposta di Trumpeldor e degli Jabotinsky. E nel marzo del 1915, alla fine di marzo, decisero di costituire un primo corpo ebraico, primo corpo che però aveva la caratteristica di essere un corpo non combattente. Non ammettevano che ci fosse un corpo non inglese che potesse combattere in prima linea, e quindi fu costituito come primo corpo ebraico in assoluto il corpo dei mulattieri di Sion, delle dimensioni di un reggimento che aveva solo ed esclusivamente funzioni di trasporto. Il 25 aprile 1915, come ho detto all'inizio di questa breve relazione, gli inglesi sbarcarono a Gallipoli e fu la prima azione militare combattuta da un corpo ebraico inquadrato nell'esercito britannico. Gli ebrei non si limitarono al trasporto di armi, munizioni e viveri, ma quando poterono e come poterono combatterono al fianco degli inglesi, armi in pugno, in prima linea. Tra l'altro Trumpeldor fu gravemente ferito nella battaglia sul Bagnasciuga di Helles, e durante tutta la campagna questo primo corpo ebraico si distinse per il suo coraggio, per il coraggio di trasportare feriti, armi e munizioni verso le retrovie del fronte sotto il fuoco nemico e tutto. Gallipoli, come molti di voi sapranno, fu un disastro. Comunque fu una campagna che durò 6 mesi e si concluse con la perdita di 50.000 soldati da parte dell'impero britannico e con il completo ritiro dalla penisola. Dopo questo disastro gli inglesi accantonarono il progetto di costituzione di un corpo ebraico e non ripresero più in considerazione di ricostituirlo. Tutta la campagna del 1916 fu una campagna prevalentemente difensiva, volta alla protezione del canale di Suez dall'impero ottomano, e poi si concluse con la conquista della penisola di Sinai. Una volta conquistato il Sinai, gli inglesi non erano ben decisi sul da farsi, non avevano comunque ancora intenzione di fare un altro passo successivo e di conquistare la Palestina. Tantomeno, comunque, politicamente non c'era ancora l'idea di costituzione di un focolare nazionale ebraico in Palestina. Il 1916 è l'anno dell'accordo Sykes-Picot, in base al quale inglesi e francesi avevano deciso che in caso di vittoria contro l'impero ottomano si sarebbero spartiti, i francesi a nord e gli inglesi a sud, tutti i domini ottomani arabi. Avrebbero al massimo concesso l'indipendenza allo Hejaz, che era la regione araba subcostiera attualmente compresa nell'Arabia Saudita, che comprende la Mecca e Medina. Quello era l'unico territorio che gli inglesi prevedevano di lasciare indipendente. Il resto sarebbe stato spartito dai due imperi coloniali vincitori. Quindi nel 1916 il lavoro condotto sempre da Trumpeldor e gli Jabotinsky, forti ormai di questa prima esperienza bellica nella campagna di Gallipoli, andò a vuoto. Non riuscirono a convincere né il governo britannico né il comando britannico in Egitto a costituire un altro corpo. Le cose cambiarono radicalmente però nel 1917, e questo per vari motivi: militari, politici, culturali e soprattutto per una paura di fondo della comunità ebraica che caratterizzava anche il governo britannico, il meno antisemita di tutta Europa, ma come vedremo non privo di pregiudizi. Prima di tutto una causa militare. 26 marzo 1917, per assicurare definitivamente il canale di Suez e il Sinai nelle proprie mani, gli inglesi decidono di lanciare un'offensiva in Palestina. Il primo attacco fu sferrato il 26 marzo del 1917 contro Gaza e fu un fallimento. Gli inglesi incassarono un'altra sonora sconfitta in questa occasione. Tuttavia, da quella battaglia in avanti, che gli inglesi stavano per vincere e solo all'ultimo persero per ordini sbagliati, gli inglesi si convinsero che era necessario occupare la Palestina, e quindi militarmente la situazione da quel momento in poi cambiò. Motivi politici e militari: l'ingresso degli Stati Uniti. L'ingresso degli Stati Uniti il 6 aprile del 1917, ingresso in guerra a fianco delle potenze occidentali, cambiò tutto, perché comunque la comunità ebraica statunitense iniziò essa stessa a fare pressioni per la costituzione di un corpo ebraico, e dall'America molti volontari ebrei partirono per il fronte, in particolar modo per il fronte medio orientale, attratti dall'idea di costituire un primo esercito ebraico con lo scopo di costituire un futuro Stato ebraico, o perlomeno il sogno di costituire un futuro Stato ebraico. Altri motivi politici e culturali: premier britannico dalla fine del 1916 era David Lloyd George. David Lloyd George era un cristiano protestante non conformista, quindi non anglicano. Era un grande studioso e lettore della Bibbia, appassionato di storia biblica e di storia ebraica, ed era veramente un sincero e convinto sostenitore dell'idea di una nascita di una patria ebraica in Palestina dopo la fine della guerra. E quindi David Lloyd George diede una spinta definitiva a questa tendenza. Ultimo punto, ma non meno importante: la rivoluzione russa. E qui subentra il fattore pregiudizio. Nel marzo del 1917 scoppia la rivoluzione di febbraio, quella che viene chiamata rivoluzione di febbraio per il calendario russo, e automaticamente il comando britannico, che temeva una cospirazione ebraica dietro lo scoppio della rivoluzione russa, inizia a pensare che sia il caso di tenere buona la comunità ebraica in modo da far sì che la Russia continui a combattere al fianco degli alleati. Quindi, un po' per paura, un po' per opportunità militare e un po' per una sincera passione filosionista da parte di David Lloyd George, nasce l'idea di riconoscere un futuro Stato ebraico, non ancora nei termini di Stato, ma perlomeno di focolare nazionale, di terra per gli ebrei in Palestina. E nell'agosto del 1917 nasce il primo vero e proprio esercito ebraico, il vero e proprio antenato dell'esercito israeliano, che è la Legione Ebraica, costituita anche questa da 5.000 volontari provenienti in gran parte dalla comunità ebraica negli Stati Uniti e poi da altre comunità ebraiche europee e inglesi in particolar modo. Legione Ebraica che partecipa alla campagna di liberazione della Palestina dall'Impero Ottomano. Però, come molti altri corpi nazionali che si costituirono sotto le bandiere delle potenze dell'intesa durante la Prima Guerra Mondiale, quindi come i cecoslovacchi, come i polacchi, che combatterono con loro eserciti di volontari e che alla fine del conflitto ottennero una loro patria, perché la Polonia divenne indipendente, la Cecoslovacchia divenne indipendente, si costituì la Jugoslavia, al contrario la Legione Ebraica non ebbe lo stesso tipo di riconoscimento. Contribuì con i propri uomini, con il proprio sforzo, con il proprio sacrificio alla liberazione della Palestina, ma alla fine della prima guerra mondiale la Palestina, molto ridotta rispetto a quella che si pensava nel 1917, perché il territorio originario doveva comprendere anche tutta la Giordania, finì sotto mandato britannico. E a questo punto gli inglesi, invece di riconoscere una patria ebraica, mantennero il loro mandato sulla Palestina e iniziarono una politica di dosaggio molto rigido dell'immigrazione ebraica in Palestina per evitare un conflitto con la popolazione araba, allora maggioritaria in quei territori. E quindi da qui nasce il problema dell'immigrazione, del mandato britannico, fino ad arrivare al fatidico 1939, fatidico per due motivi principali. Il primo è più celebre e più drammatico, per lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. E poi, tragedia nella tragedia, perché gli inglesi, sempre intimoriti dalla possibilità di un'insurrezione araba contro il loro dominio, con la pubblicazione del Libro Bianco del 1939 ridussero al minimo, praticamente a zero, la possibilità per gli ebrei di emigrare in Palestina. E quindi tutti coloro che avrebbero potuto salvarsi dallo sterminio in Europa emigrando in Palestina furono costretti a non farlo e a rimanere in territori dove i nazisti si accingevano a scatenare la loro guerra di sterminio. Adesso appunto passerei la parola allo storico Luca Alessandrini dell'Istituto Parri, che ci parlerà della Seconda Guerra Mondiale e di come nacque la Brigata Ebraica, cioè nonostante il Libro Bianco, come mai così tanti sionisti ebrei decisero di combattere al fianco dell'impero britannico.
Grazie. Io mi scuso subito, ma devo rientrare a Bologna stanotte e non posso rischiare di perdere l'ultimo treno, per cui farò quella cosa sgradevole che è parlare e poi scappare via e non aspettare le obiezioni. Me ne dispiace molto. La Brigata Ebraica, in senso stretto, è una formazione militare estremamente limitata numericamente, che si costituisce molto tardi e che anche come attività bellica durante la Seconda Guerra Mondiale opera per un periodo molto limitato e sostanzialmente in un unico fronte. Però è veramente un unicum, perché per la prima volta viene riconosciuta una identità nazionale sotto forma di riconoscimento di un'entità militare alla termine della Seconda Guerra Mondiale, che prefigura l'identità nazionale israeliana. Quindi la Brigata Ebraica, al di là della presenza che è stata citata dall'introduzione, dalla presenza ebraica fortissima negli eserciti coinvolti nelle due guerre mondiali, la Brigata Ebraica rappresenta davvero un caso unico e particolare sul quale intendo soffermarmi. Ma questa presenza militare ebraica negli eserciti coinvolti nelle guerre corrisponde a una storia molto lunga, che fa parte della storia stessa del dibattito all'interno del grande processo di modernizzazione del mondo ebraico. Lo storico Georges Bensoussan, francese, ha dedicato un lavoro cospicuo alla storia del sionismo. In Italia è stato tradotto da Einaudi in due grossi tomi, dove sostiene che il sionismo si può datare a partire da circa il 1860. Io sono d'accordo con lui, ma sposterei ancora prima questa data. A mio giudizio, tra il 1800, la metà degli anni 40 e il 1860 si può definire una vera e propria fase di costruzione, di avvio di costruzione del sionismo. E da che esiste questa modernizzazione, cioè la secolarizzazione della società europea dopo i lumi, dopo la rivoluzione francese, e quindi la necessità di ridisegnare l'identità ebraica in una società moderna e finalmente libera, da che esiste questo, esiste una presenza ebraica forte alla ricerca della propria identità nelle varie situazioni di guerra, laddove si riteneva che la partecipazione fosse premessa e concorresse all'emancipazione ebraica, ove invece questa faceva parte dell'ipotesi integrazionista. Gli ebrei partecipano tedeschi, partecipano con convinzione alla prima guerra mondiale tedesca, con forza, in ruoli anche di responsabilità, sono ufficiali importanti, sono decorati, si sentono profondamente tedeschi e partecipano a questa guerra. È un dibattito notissimo che non riprenderò. Allora, la brigata ebraica durante la seconda guerra mondiale rappresenta un fatto qualitativo prima ancora che quantitativo. La forza militare irrisoria, nel momento di massima adesione, la brigata ebraica ha 5.500 soldati sul campo. Davvero, nella situazione di eserciti enormi della seconda guerra mondiale, si tratta di una cifra davvero simbolica. Così come il fronte sostanzialmente è stata impiegata soltanto sul fronte del Senio in Romagna tra la metà febbraio e la metà di aprile 1945, quindi un utilizzo molto limitato, però dal punto di vista qualitativo invece ha un significato enorme, sia sul piano simbolico: soldati con la stella di Davide, con la bandiera di Davide e con le mostrine che avevano la stella di Davide non azzurra ma gialla, proprio per richiamare ciò che stava accadendo in Europa e ciò che era accaduto nei ghetti anticamera dello sterminio. Ma anche dal punto di vista politico qualitativamente importante, perché in realtà la brigata ebraica è stata lo strumento attraverso il quale si sono riconosciuti i sopravvissuti, i profughi e i sionisti di tutta l'Europa, e innervandosi su questa piccola ma significativa presenza hanno potuto ricostruire le comunità, hanno potuto dare assistenza, istruzione, preparazione e la costruzione sostanzialmente dell'Aliyah, la Mossad Le'Aliyah Bet, la ultima emigrazione prima della fondazione dello Stato di Israele. C'è anche un altro dato significativo che è stato citato da chi ha introdotto, e cioè che certamente questo rappresentava anche il fatto che gli ebrei non erano vittime. Ora, questa è una questione molto complicata, più complicata di quanto non sembri. È ovvio che gli ebrei non sono stati vittime, gli esempi sono innumerevoli, però è altrettanto ovvio che le dimensioni della Shoah sono tali che hanno prodotto un'immagine di ebreo passivamente rassegnato al massacro, che ha avuto corso non solo in Europa, ma anche e soprattutto in Israele, almeno fino a tutti gli anni 50 e buona parte degli anni 60. Esistono adesso finalmente, da pochissimi anni, alcuni studi sulla storia della cultura, sulla storia della mentalità in Israele, che dimostrano questo dato con chiarissima evidenza. L'uomo nuovo sionista non poteva essere rassegnato e condannato al macello, dunque c'era qualcosa che non tornava in quello che era accaduto in Europa. Questo è un problema enorme col quale Israele vive con grande difficoltà, e questa difficoltà si manifesta attraverso fatti non di poco conto. Per esempio il dibattito complicatissimo che porta alla costruzione dello Yad Vashem, e il costruttore dello Yad Vashem, il primo direttore, che dopo due soli anni deve dimettersi per divergenze culturali profonde sulla gestione e sulle finalità stesse della istituzione museale. Tuttavia, il fatto che gli ebrei non sono solo vittime, se è evidente che non sono stati solo vittime, se è evidente che sanno combattere, se sono evidenti episodi importantissimi come quello della resistenza nel nord Europa, già citata dal nostro moderatore, fondamentale la presenza dei partigiani ebrei nella resistenza nel nord Europa, in particolare in Lituania, la rivolta del ghetto di Varsavia, la presenza nei quadri dirigenti del movimento partigiano di tutta Europa di ebrei, a partire dall'Italia, naturalmente, è significativo di una realtà. Ma la brigata ebraica è una formazione militare autonoma alla luce del sole, con una propria struttura organizzata, e sotto questo punto di vista quindi assume un'importanza enorme. In altri termini, l'esistenza stessa della Brigata Ebraica partecipa e diviene uno dei principali elementi della costruzione dell'orizzonte di legittimità dello Stato di Israele, per ciò che fa, ma soprattutto per come lo fa in Europa nel 1945-46. La Brigata Ebraica viene istituita il 20 settembre 1944 e viene sciolta all'inizio di aprile 1946. Quindi sono due anni scarsi di attività intensissima, in cui, ripeto, quella militare è la meno importante. Pochissimo studiata la Brigata Ebraica, pochissimo studiata, praticamente si riduce a un paio di studi e a diverse interviste significative, ma naturalmente le interviste vanno trattate come tali, preziosissime testimonianze, ma che vanno valutate, vanno riflettute, non vanno accolte sbrigativamente. Anche perché gli ebrei, a differenza di altri protagonisti della Seconda Guerra Mondiale, hanno meno pudori relativamente a un tema delicatissimo, che è quello dell'esercizio della violenza. Ora, proprio perché sono più sinceri, diciamo, sul tema dell'esercizio della violenza, proprio per questo rischiano di prestarsi maggiormente a letture ambigue, strumentali, discutibili. E anche per questo quindi queste interviste vanno trattate con estrema delicatezza. Nella costruzione della Brigata Ebraica c'è quindi qualcosa. Prego? Dopo ci arrivo a questo tema della violenza. Nella costruzione della Brigata Ebraica quindi c'è una richiesta affatto particolare degli ebrei dell'Yishuv, della presenza in quella che allora si chiamava Palestina mandataria, perché gli ebrei si erano già arruolati nell'esercito britannico, avevano già risolto il nodo su quale fosse il pericolo peggiore. È più odiosa la occupazione coloniale inglese che ha tradito il patto del 1917 o è più pericoloso il nazismo? Beh, su questo gli ebrei non hanno alcun dubbio. La questione con gli inglesi viene rimandata dopo la fine della guerra, dopo la sconfitta del nazismo. Non hanno alcun dubbio, anche perché la situazione incalza, si sa solo in parte, ma ciò che si sa è più che sufficiente, ciò che accade in Europa. E poi c'è la grande paura dell'avanzata di Rommel nel deserto della Libia, e arriva fino a Tobruk. L'attivismo nazista in Medio Oriente è più forte di quanto normalmente non si immagini. Esisteva un piano di nuovo ordine mediterraneo che vedeva come nodale il Medio Oriente. Esisteva un piano di espansione in Medio Oriente che era un piano sterminazionista dichiarato. Nel momento in cui Rommel avanza nel deserto, viene mandato un Einsatzgrupp in Palestina, clandestino naturalmente perché c'erano gli inglesi, ma alti specialisti dell'SS che cominciano a studiare le condizioni di una possibile soluzione finale in quei territori non appena Rommel avesse sfondato a Tobruk. Esiste un disegno che vede strettamente correlato il mondo arabo-palestinese, che da lungo tempo legato al Gran Mufti di Gerusalemme al-Husseini, che ha un ufficio a Berlino, che è strettamente collegato con Hitler, che collabora con Himmler, un mondo arabo che è pronto a rivoltarsi contro gli inglesi e contro gli ebrei in Palestina. Dunque esiste un clima di grandissima tensione attorno a questa guerra, che è l'esito della grande tensione della rivolta araba guidata da un gran mufti fortemente politicizzato in chiave fascista e nazista. Un esempio: prima ancora che Hitler restasse al potere, il disegno di nuovo ordine mediterraneo fascista italiano è talmente forte che Mussolini cerca alleanze con gli arabo-palestinesi in chiave anti-ebraica e in chiave anti-inglese. Il terzo luogo sacro dell'Islam è la moschea di Al-Aqsa sulla spianata del Tempio. La costruzione della moschea nella sua veste finale attuale è un regalo di Mussolini, con le colonne che sono di granito italiano volute da lui, proprio per sottolineare questo disegno che non può che essere visto con grande timore da parte ebraica. Quindi questo è un primo dato di grande tensione, ma poi la guerra nazista non può che essere un salto di qualità ulteriore di fronte al quale bisogna assolutamente intervenire. Quindi un arruolamento in massa, sulle cifre i dati sono ancora molto incerti, a me risulta una cifra un po' inferiore, 30.000, ma insomma di ebrei provenienti dalle terre a ovest del Giordano ce ne sono diverse decine di migliaia che si arruolano principalmente nelle forze britanniche in tutte le armi, esercito, marina, aviazione. Weizmann chiede a Churchill un corpo autonomo di 15.000 uomini, sostenendo che avrebbe un valore simbolico, ma Churchill resiste. Ben Gurion incalza. Ben Gurion sostiene e insiste sul valore politico di una formazione militare autonoma ebraica riconoscibile come tale e sul fatto che servirebbe per imparare a combattere. La Ghana aveva una grande buona volontà, era stata capace di contrastare la guerriglia araba nella seconda metà degli anni 30, ma costruire un esercito nazionale in grado di difendere una giovane nazione è un'altra cosa, e Ben Gurion lo sapeva bene. È inutile riportare qui il complicato dibattito interno agli alti comandi inglesi, se non che il 20 settembre 1944 alla Camera dei Comuni Churchill tiene un discorso in cui, nonostante il gabinetto di guerra e l'ufficio coloniale siano contrari, concede la formazione della brigata ebraica. Il 31 ottobre la brigata ebraica viene costituita, ma sembra non operare. Poi finalmente il 31 ottobre 1944 salva per l'Italia, lì viene 5.000 uomini, lì vengono integrati da circa altri 500 che si staccano da altri corpi dell'ottava armata britannica e viene inviata a Fiuggi. Si parte con un grande desiderio di dare il proprio contributo alla vittoria in questa guerra e invece si viene mandati a Fiuggi, molto dietro le linee, perché in quel momento il fronte era sulla linea gotica, Fiuggi è sotto Roma, e vengono lasciati lì, addestrati, imparano la disciplina, era un gruppo diciamo piuttosto indisciplinato e piuttosto tumultuoso, invece imparano la disciplina militare, imparano le regole militari, eccetera, però sostanzialmente inattivi. Inattivi? No, perché fanno cose come ricostituire la comunità ebraica di Roma, come rifondare la scuola elementare a Roma per i pochi bambini superstiti, ma quelli bisogna pure assisterli, procurano cibo, vestiario, financo giocattoli, libri. Questo sarà un dato che accompagna tutta la vicenda della Brigata Ebraica. Non c'è mai solo la guerra, ma c'è la ricostruzione addirittura di un'identità, di qualcosa di fortemente sostanzioso. Dicevo che vengono mandati in linea tardi, vengono mandati in linea il 26 febbraio 1945 sul fronte del Senio. Sapete la situazione, tra Viareggio e, per intenderci, Faenza, il fronte è fermo sulla dorsale appenninica, controllato dalla quinta armata statunitense, e invece la Romagna è tagliata in diagonale da Faenza, leggermente a ovest di Ravenna, fino al Po, e presidiata dall'ottava armata britannica, una vera armata multinazionale. Ci sono gli inglesi, ci sono gli scozzesi, ci sono i neozelandesi, ci sono i Gurkha, ci sono i Sikh, ci sono gli italiani dei neonati gruppi di combattimento, gli italiani liberi, in particolare sul Senio c'è il Cremona impegnato, c'è il secondo corpo polacco, che ha una storia simile a quella della brigata ebraica. Polacchi detenuti dai russi, che vengono liberati quando l'Unione Sovietica naturalmente si allea con gli occidentali in chiave antinazista, vengono mandati in Iran e lì chiedono di costituire un proprio corpo militare. Sono con le famiglie, sono, no? Vladislav Anders chiede, vecchio ufficiale aristocratico ma estremamente antinazista e anticomunista, chiede di poter essere messo a combattere, vengono tenuti a bagnomaria, come si dice, poi vengono trasferiti in Palestina, tenuti ancora fermi, infine vengono messi sul fronte italiano nell'ottava armata britannica, e così come facevano gli inglesi durante la seconda guerra mondiale, non deve scandalizzare, lo si può capire, a questi corpi non propriamente metropolitani vengono assegnati compiti più difficili. Ora, il fronte del Senio è così strutturato: canale molto fiume molto stretto con degli argini ripidi. La Romagna ha rappresentato un problema enorme per gli alleati. I carri armati inglesi erano troppo piccoli per scavalcare d'un colpo i canali di irrigazione che attraversano tutta la pianura romagnola, ma troppo lunghi per scendere dal dosso e risalire dall'altra parte. E cioè si arrampicavano in cima all'argine, cadevano dentro di punta e rimanevano fermi. Questa rappresentava una difficoltà enorme, sembra ridicolo detto così, ma rappresentava una difficoltà enorme. È un fronte simile alla prima guerra mondiale, ma con le armi della seconda guerra mondiale, cioè due eserciti che si fronteggiano per tutto l'inverno. Lo sfondamento avviene il 10 aprile 1945, mandando all'assalto chi? Non gli inglesi britannici, non i britannici inglesi, ma vengono mandati la brigata ebraica, il gruppo di combattimento Cremona italiano, il secondo corpo polacco come forza di sfondamento. Mortalità altissima, altissima. Le operazioni militari si concludono pochi giorni dopo, passando per Bologna, andando verso nord, un ponte costruito sul Po sotto i bombardamenti tedeschi, poi i tedeschi capitolano e le funzioni militari, in senso stretto, guerresche della brigata ebraica cessano. Viene trasferita al Tarvisio. Al Tarvisio perché? Perché il Tarvisio è una postazione delicata, si sta già prefigurando la guerra fredda e il Tarvisio segna il confine tra l'area di occupazione anglo-americana e i tentativi di espansione delle forze jugoslave che cercano, finché le armi sono ancora calde, di guadagnare terreno a ovest. Quindi fanno parte di quel corpo di occupazione che non ha più compiti antitedeschi, ma comincia ad avere dei compiti di contrasto verso le forze di quello che si chiamerà di lì a poco Patto di Varsavia. È al Tarvisio che c'è un momento di svolta molto importante. Fino al Tarvisio la brigata ebraica si era comportata con grande nobiltà nei confronti dei prigionieri tedeschi. Certo, c'erano stati degli assalti all'Arma Bianca ai margini del fronte del Senio, c'erano state delle operazioni aspre, ma lì cambia qualcosa. E cioè, al Tarvisio passano tutti i profughi e la dimensione di quanto accaduto assume una colorazione diversa. È vero che dal novembre 1942 tutti sapevano tutto della soluzione finale. Su questo, sapete, c'è una polemica con Papa Eugenio Pacelli Pio XII. No, si sapeva tutto, è chiarissimo, i documenti parlano chiaro, gli alleati sapevano tutto, avevano divulgato le notizie a chi doveva averle, e quindi anche gli Shub sapeva benissimo, gli ebrei sapevano, così come sapevano le forze alleate. Il problema è che un conto è saperlo in astratto, un conto è rendersene ragione sul campo. Non solo, ma ci si rende ragione sul campo del fatto che la sconfitta delle forze dell'asse non ha significato di per sé un cambiamento di atteggiamento nei confronti degli ebrei. Gli episodi sono due. Il primo, passa una colonna di prigionieri, siamo proprio ai primissimi giorni di giugno del 1945, passa una colonna di prigionieri tedeschi, i quali hanno un atteggiamento da nazisti, niente di che, però c'è qualcosa che stona, i simboli, le svastiche non vanno bene. C'è un primo pestaggio. Arrivano al Tarvisio, c'è un negozio che ha una vetrina e in vetrina c'è un manifesto della RSI, un famoso manifesto RSI. C'è lo zio Sam, il simbolo classico degli Stati Uniti, che è a quattro zampe, come se fosse un cagnolino, tenuto al guinzaglio da una figura sinistra, con naso adunco, barba nera, eccetera. Lo stereotipo che andava sulla pubblicistica fascista di Aaron Mordecai, che era un personaggio dei fumetti antisemiti fascisti, inequivocabile. Questi militari della brigata ebraica distruggono la vetrina. Sono due piccolissimi passaggi che però danno idea di qualcosa che va cambiando. Sono fermi al Tarvisio, chi si occupa degli jugoslavi sono le trattative internazionali e le forze militari inglesi in senso stretto, loro si dedicano a due attività, entrambe clandestine. La prima fondano una, virgolette, squadra di vendetta segreta, che si avvale di alcuni uliot, plotoni di esecuzione segreti. Cercano criminali nazisti, prendono alcuni loro soldati biondi, li vestono in abiti civili, li mandano in alcune birrerie tipiche, punto di ritrovo dei nazisti che cercano di espatriare o comunque che cercano di mettersi in salvo, entrano in confidenze con loro, li scoprono e dopodiché entrano in azione i loro compagni che li uccidono. Nel giro di tre settimane sono circa 300 i nazisti uccisi in questo modo. Quando dicevo all'inizio pudore sulla violenza, ecco, partigiani italiani o militari italiani che hanno fatto cose analoghe non amano raccontarlo. Nelle interviste a diversi ex militari della Brigata Ebraica queste azioni vengono rivendicate con naturalezza. Non ho detto con leggerezza, per carità, non ho detto con leggerezza, ma con naturalezza sì. È molto importante riflettere su questo passaggio, perché questa naturalezza significa l'elaborazione di una scelta di guerra accettata come si accetta controvoglia, come dolorosa necessità, ma accettata davvero, fino in fondo. E l'altro ruolo che si dà la brigata ebraica è diventare uno dei perni della Brichà, della fuga o emigrazione, o fuga emigrante, o emigrazione in forma di fuga. Perché? Perché la situazione europea è questa. Ci sono 500.000 superstiti ebrei che vagano per l'Europa. Sono i sopravvissuti in condizioni a dir poco disastrose. Ci sono 7 milioni di civili tedeschi che non hanno più occupazione, non hanno più casa, non hanno più chiara nozione di dove possono andare a vivere e come vivere. In più ci sono tutti i Volksdeutschen, e cioè i tedeschi che erano stati mandati nella Polonia conquistata a colonizzarla, come diceva il nazismo, e che ovviamente non sono più graditi, non sono più accettati e loro stessi sono ben convinti che devono scappare. Cioè spostamenti di popolazione enormi e affidati veramente in quel momento al caso, in una situazione nella quale gli alleati si comportano in modo discontinuo, e cioè il comando degli Stati Uniti decide di estendere un istituto che era stato creato nel 1943, il DP, Displaced Persons, per dare assistenza a tutti questi profughi. In realtà l'assistenza avviene con il loro concentramento in campi, che spesso sono gli stessi ex campi nazisti, ma mentre gli americani su questo usano un minimo di cautela in più, gli inglesi no. Gli inglesi fanno campi per nazionalità. Questo vuole dire che gli ebrei tedeschi finiscono in campi di internamento profughi insieme a tedeschi nazisti fino al giorno prima, gli ungheresi insieme a ungheresi. Questo crea delle situazioni tremende, insostenibili, ci sono scontri, ci sono proteste, fino addirittura a un viaggio di Ben Gurion che si reca a Francoforte per incontrare Eisenhower e chiedere di sanare finalmente questa situazione, ottenendo qualcosa, in effetti. ci arriviamo subito. Esistono delle situazioni ingestibili. Bergen-Belsen viene frettolosamente bonificato, diventa un luogo di concentramento profughi talmente grande da essere ingovernabile, ingestibile. Invece Buchenwald invece c'è una prima concentrazione di ragazzi sionisti, i quali lo trasformano in autogestione, in una sorta di colonia agricola nella quale tutti devono lavorare, perché tutti devono apprendere il lavoro della terra, perché andranno nella terra promessa, nella terra di Israele, a fondare un kibbutz. Alla fine verrà chiamato kibbutz Buchenwald e non è discusso da nessuno, perché il modello è molto forte e funziona. Cominciano a produrre libri, riviste, giornali. Ecco, in questo quadro il Tervisio diventa fondamentale, perché è il collo dell'imbuto, questa grande Europa, che si deve riversare attraverso il Tervisio per poter trovare imbarco per la terra promessa. L'Europa non vuole più gli ebrei non vogliono più l'Europa, almeno in grande quantità. Nel 1946 cominciano i pogrom in Polonia, non ad opera di nazisti, ad opera dei cattolicissimi polacchi. Ci sono omicidi, linciaggi. E su cosa si basano questi linciaggi? Il primo linciaggio, che è quello di Kielce, poi c'è Lublino, poi c'è, avviene perché gli ebrei sono accusati di, ascoltate, rapimento di bambini e omicidio rituale. Siamo all'alto medioevo. È lo stesso motivo per cui in Germania nel XIII secolo venivano massacrati gli ebrei. Siamo ancora lì. È chiaro che non si può rimanere lì. E in Polonia nel 1946, tra diversi pogrom, vengono uccisi circa 2000 ebrei superstiti dei campi. È una cosa inimmaginabile come impatto psicologico dopo quello che era stato. Dunque bisogna andare in Palestina, non c'è altra strada. Nel giugno del 1945 arriva in Italia Yehuda Arazi, ricercato dalla polizia britannica, uno dei comandanti dell'Haganah, che fonda un'organizzazione clandestina in Italia che si chiama Mossad Le'Aliyah Bet, e cioè la seconda emigrazione clandestina, quella parallela rispetto a quella ufficiale, che era col contagocce, perché il libro bianco prevedeva 75.000 immigrazioni in Palestina in 5 anni, quindi insignificanti, irrisori. Quindi ce n'è un'altra clandestina. Arazi, per sfuggire ai controlli della polizia britannica e lavorare a questo progetto, cosa fa? Indossa un uniforme da sergente della brigata ebraica.
Perché uniforme da?
Da sergente della brigata ebraica. Dunque la brigata ebraica serve anche a questo, continua a confermare questo proprio ruolo. Nel giro di poco giugno, dopo questo mese di maggio di fuoco, a giugno cambia strategia la brigata ebraica, decide di non occuparsi più dei nazisti. I grandi criminali verranno perseguiti quando sarà possibile, ma il primo obiettivo è salvare gli ebrei d'Europa. E quindi si dedica totalmente all'attività di organizzazione del trasferimento degli ebrei in Italia e dall'Italia in Eretz Israel. Si tratta di un lavoro estremamente complicato, nel quale non c'è esclusione di colpi. Reduci della brigata ebraica dicono: abbiamo truffato, abbiamo rubato, abbiamo ingannato, abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare. Addirittura a un certo punto rubano 35 camion militari nuovi che erano destinati a un reparto britannico, poiché erano simili ai camion che già utilizzavano, e raddoppiano tutti i documenti. Poi fanno lavorare le due colonne di camion in due territori diversi, per cui praticamente sono irriconoscibili. Naturalmente c'è qualche connivenza, c'è qualche ufficiale inglese superiore che si rende conto che qualcosa non va ma fa finta di non vedere, ma c'è anche chi invece interviene a reprimere. E a un certo punto la repressione è radicale, nel senso che per decisione degli alti comandi britannici la brigata ebraica viene spostata il 1 agosto dal Tervisio è mandata in Belgio e in Olanda. Tuttavia, in Belgio e in Olanda, dove la situazione è ancora più tranquilla dal punto di vista dei compiti militari, la brigata ebraica si scatena ancora di più, mandando agenti dappertutto e costruendo un passaggio di persone che alla fine, a aprile 1946, quando viene finalmente sciolta e smobilitata, perché veramente non, gli inglesi non riuscivano più a controllarla, questa brigata ebraica, si calcola che abbiano fatto arrivare in Palestina 250.000 ebrei profughi dell'Europa continentale. Si passa per l'Italia, si diceva, si passa per l'Italia e all'inizio si cerca di andare anche attraverso la Francia, ma la Francia ha dei problemi diversi. Invece in Italia ci sono due cose che aiutano molto. La prima cosa che aiuta molto è che le autorità sono condizionate, non controllate certamente, ci sono autorità militari alleate, l'Italia è un paese sconfitto, la guerra è appena finita, però le autorità militari alleate sono affiancate ancora da amministrazioni locali e da governi di impronta cielenistica, Comitato di Liberazione Nazionale, che è fortemente permeato dalla presenza ebraica, fortemente consapevole del problema ebraico. E poi sapete, non siamo nei tempi nostri in cui la sinistra ha un atteggiamento pregiudizialmente fortemente anti-ebraico. Siamo in anni in cui la sinistra invece aveva una forte attenzione per la fondazione dello Stato di Israele, e non solo la sinistra, le forze laiche, le forze liberali. Si riconosceva nel sionismo, sintetizzo al massimo grado, un percorso di emancipazione al tempo stesso nazionale e democratica, come avrebbe dovuto essere e solo in parte stato il nostro risorgimento, come era stata la nostra resistenza. E dunque è facile trovare, per il caso di Via Unione che è stato citato, l'appoggio del Comitato di Liberazione Nazionale di Milano, in particolare del Partito d'Azione, in particolare di Riccardo Lombardi. È facile trovare nelle formazioni partigiane Matteotti, che non esistono più, ma che clandestinamente continuano a esistere, la logistica militare che consente di trasferire migliaia di persone di notte nel porto di Genova per gli imbarchi. È relativamente facile ancora, poi sappiamo cambieranno tante cose, ma in quella fase l'Italia rappresenta un luogo nel quale è possibile eludere i controlli, è possibile avere delle connivenze. Le cose cambieranno nel 1947. Nel 1947 si acutizza la guerra fredda, anzi la guerra fredda nasce formalmente nel 1947, anche se già prima era ben disegnato ciò che sarebbe accaduto, e questo rappresenta anche un irrigidimento dei governi, un irrigidimento forte dei governi. Il governo italiano De Gasperi, che era stato piuttosto indulgente nei confronti del sionismo, si irrigidisce e l'Italia diventa un luogo, torna ad essere un luogo difficile, per cui tutto questo, tutta questa attività risulta assai più complessa. Ecco, mi fermo qui. Questo è il significato che io leggo, storico, della vicenda della brigata ebraica. Un enorme valore qualitativo, una presenza fondamentale dal punto di vista, peso bene le parole, dal punto di vista culturale, politico, nazionale, ebraico, in tutta Europa, nell'ambito di un progetto dichiarato, di un sionismo fortemente partecipato dal basso e fortemente consapevole, che doveva portare in tempi ragionevolmente brevi alla costruzione dello Stato di Israele. Non c'è ombra di dubbio che questo è, a mio giudizio, il significato storico della vicenda. Ne aggiungo un altro piccolo, ma non di poco conto. Avere imparato a fare la guerra vera, avere alcune migliaia di uomini addestrati e di ufficiali preparati che avevano combattuto, seppure in misura non grandissima, la Seconda Guerra Mondiale, ma poi quelli che provenivano da altri reparti avevano combattuto molto di più, diventa un elemento fondamentale il giorno dopo la proclamazione dello Stato di Israele, quando Israele deve combattere la sua prima guerra di indipendenza, che è una vera guerra e che ha bisogno di militari preparati.
Grazie. grazie al professor Alessandrini abbiamo inquadrato tutto l'argomento. E se ci sono domande per il professore, che deve andare fra non molto, fra 10-15 minuti al massimo per poter tornare a casa, e se ci sono delle domande.
Scusi, dottor Pirsio, li hanno spostati a?
In Belgio e in Olanda.
Ah, in Belgio e in Olanda.
Al confine tra Belgio e Olanda, sì.
Volevo sapere una cosa. Per quanto riguarda la brigata, allora, non è mai entrata nel territorio tedesco. Cioè, io ho sentito che nella zona bavarese c'è stata una caccia al tedesco, ai nazisti, fatta da non si sa bene chi, ma comunque da degli ebrei. Per cui è probabile che la brigata si sia portata verso quella zona. E tra l'altro, subito dopo la guerra, nella zona di Landsberg, non so se le risulta, hanno creato una cosa che è tipo quella che ha detto di Buchenwald, per cui dei grandi kibbutz, tipo kibbutz, con circa un 30-40 mila ebrei, soprattutto lituani, russi e così via, che non potevano ritornare con quell'agglomerato e con questi che probabilmente erano della brigata, c'è stata una vera caccia al nazista, da quello che mi risulta. Qui sono entrati in territorio tedesco.
Ma loro spaziavano, avevano base al Tarvisio, ma con pretesti di trasporti, approvvigionamenti, inchieste, alcuni reali, altri assolutamente pretestuosi, spaziavano. Ora c'è un asse. Il luogo di concentramento dei profughi ebrei sionisti finalizzato al trasferimento in Palestina è Monaco di Baviera. Lì è il centro. Poi Tarvisio, Milano, Genova, almeno nel 1945, tra il giugno 45 e il novembre 45, questo è il percorso principale d'elezione. Tra l'altro, singolarmente, detto a parte, ma non tanto a parte, è lo stesso percorso dei criminali nazisti, i quali hanno Monaco di Baviera, Tarvisio, Merano, ma per un po' anche gli ebrei passano da Merano, dal sanatorio di Merano, Milano, Genova. La brigata ebraica ha sede a Tarvisio, però alcune incursioni in Tirolo e nella Bassa Baviera le fa e come? E sì, come? Non c'è ombra di dubbio.
Che,
non c'è
ombra di dubbio. Che ci sia stato questo tipo di ricerca dei vari nazisti. Tra l'altro mi sembra che hanno catturato anche il capo del campo di Kaufering secolo.
Una domanda.
Telegrafica.
Sì.
Buonasera. Lei ha detto che nel 47 l'interesse per la questione ebraica del blocco sovietico è cambiata contro. Come mai?
No.
Cioè, c'è una ragione, come si spiega?
No. Ho detto che con la guerra fredda, con l'acutizzarsi della guerra fredda cambiano le condizioni in Italia. Anzi.
Mi risulta che
il blocco ebraico
è passato col voto determinante del blocco.
Certo. Allora, su questo sono stato troppo frettoloso, mi spiego. Gli inglesi sono sempre contro la ipotesi di uno Stato di Israele. Gli italiani, fino a che il governo è quello di unità nazionale che raccoglie tutte le forze antifasciste, sono disposti ad aiutare gli ebrei a andare in Palestina, o le forze moderate al governo comunque disposte a tollerare questo avvenimento, anche mettendosi contro gli inglesi. Dopo, con l'acutizzarsi della guerra fredda, il governo italiano non può mettersi contro gli inglesi, per cui De Gasperi è d'accordo. Gli inglesi sono contro il trasferimento degli ebrei in Palestina per moltissimi motivi, ma uno fondamentale è che hanno bisogno dell'alleanza con gli arabi. E quando si acutizza col discorso di marzo 1947, eccetera, eccetera, si acutizza la guerra fredda, è chiaro che gli inglesi non tollerano più indulgenze. Il loro disegno, come si direbbe oggi, geopolitico, non può avere nessuna compromissione. Questo volevo dire.
Va bene, se non ci sono altre domande, allora salutiamo il professor Alessandrini.
Scusate la correttezza di scappare via.
E allora, visto che finora si è parlato molto della Seconda Guerra Mondiale e si è introdotto l'argomento invece sul dopo la Seconda Guerra Mondiale e l'inizio della grande migrazione che poi avrebbe portato alla nascita definitiva dello Stato di Israele, ne parliamo adesso con un testimone diretto, l'ingegner Gualtiero Morpurgo, scrittore, Premio Gerusalemme nel 1992, che durante la Seconda Guerra Mondiale era rifugiato in Svizzera, su cui scrisse Il violino rifugiato, il suo romanzo più famoso, e riuscì quindi a sopravvivere alla persecuzione ebraica nel nord Italia. Dopodiché fu in primissima linea per l'organizzazione dell'Aliyah Bet, dell'ultima migrazione prima della nascita dello Stato di Israele. Gualtiero Morpurgo.
Vediamo quella. Buonasera.
Ha cambiato la.
Se qualcuno nel 1945 mi avesse predetto che 66 anni dopo sarei stato chiamato per parlare di quegli eventi, mi sarei messo a ridere. Oggi, a 66 anni di distanza, non rido affatto. Primo, perché compio 98 anni e qui non c'è niente da ridere. Secondo, perché sono commosso e onorato di essere stato chiamato in questa sede per parlare di avvenimenti di cui sono stato non solo testimone ma anche attore. Siccome l'argomento principale è la Brigata Ebraica, i miei rapporti con la Brigata Ebraica sono molti e molto spesso notturni più che giornalieri. Come sono venuto a contatto con la brigata? Ero tornato dalla Svizzera da pochi giorni, disperato per aver perduto mia madre deportata ad Auschwitz, e vagavo per Milano distrutta o semidistrutta, con le macerie in tutte le strade, senza i servizi pubblici, e mi avvio verso Piazza Cordusio e vedo ferma vicino ai marciapiedi una serie di grandi camion, e la prima impressione è quella che la guida destra, dunque allora voleva dire che erano britannici. La seconda è stato il colpo al cuore, perché ho visto che su tutte le fiancate era dipinto il Magen David, la stella di Davide. Ero conscio che degli alleati, gli inglesi erano più malmostosi e non facevano molto conversazione con gli italiani, e che i migliori erano gli americani, ma in questo caso, dato che avevo un autista a portata di conversazione, mi sono preso il coraggio di domandare: ma perché c'è il Magen David? Questo ha fatto un largo sorriso e mi ha detto: we are Jews, noi siamo ebrei. È stata una grande una rivelazione che poi mi è stata spiegata. Il secondo incontro molto importante è stato vicino a Piazza del Duomo, dove poco dopo ho imbattuto Raffaele Cantoni. Raffaele Cantoni era un uomo stupendo, meraviglioso, disordinato, con delle iniziative incredibili, ma era utilissimo. Era utilissimo perché veniva da una rocambolesca avventura, era fuggito da un carro in cui lo deportavano, sollevando alcune assicelle del pavimento, era poi rifugiato in Svizzera ed era lì. Conosceva fortunatamente il Riccardo Lombardi, che era il commissario straordinario nominato per Milano, il quale sui due piedi lo nomina commissario straordinario della comunità ebraica che ancora non c'era. Una parentesi: in questo momento voglio esprimere il mio rincrescimento di avere qui vicino con me un prezioso collaboratore che è stato Mario Pavia, ingegnere come me e compagno di Politecnico, che è stato impossibilitato di venire. Cantoni, dopo un abbraccio eccetera, mi dice che come buon ebreo avrei dovuto collaborare a una certa organizzazione che non mi ha spiegato molto bene, e mi ha detto: guarda, c'è da lavorare come ingegnere, il lavoro sarà molto difficile, molto pericoloso, rischierai la galera inglese, e se ti mandano in galera non ci sarà nessuno che ti possa aiutare, e in altro ultimo dice non ci sarà compenso. Beh, in quelle condizioni che ero, ho accettato. Mi ha portato in via Cantù e mi ha presentato prima a Ada Sereni, che era la vice di Yehuda Radri, che era l'uomo misterioso che organizzava la Liabet, e mi hanno dato le disposizioni del mio lavoro. Avrei dovuto andare nei porti da Spezia, Genova, Savona, Vado, per ricevere delle navicelle, che oggi sono quelle che chiamano le carrette del mare, restaurarle e cercare di far nella stiva mettere il maggior numero di posti letto possibile per fare emigrare i profughi, cioè quelli superstiti dei campi di sterminio che intanto stavano arrivando a Milano. Questo servizio era fornito dalla Brigata Ebraica, il quale andava a Tarvisio nei campi di raccolta americani e portava in via Unione, che era stata concessa come comunità ebraica di Milano, e lì è cominciato il lavoro di riorganizzazione con un altro amico, Marcello Cantoni, medico, che ha organizzato il sistema sanitario, e i suoi fratelli e sorelle che hanno voluto aiutarci in tutti i modi. Si sono sistemati questa povera gente, che erano larve di uomini, non avevano più una dignità, e li sistemavamo nelle scale, nei stanzoni, con le brande da tutte le parti, e questa gente sognava di andare in Eretz Israele. Alasi aveva l'organizzazione di questa Aliyah Bet e mi incaricava di fare questo lavoro. Fortunatamente in quei giorni erano apparsi sul mercato e per le varie costruzioni tubi innocenti che si vedono ancora trasformati davanti alle case per fare delle riparazioni. Questi tubi innocenti potevano essere utilizzati nella stiva delle navi per fare delle posti letto, che erano letto, che poi non erano letto perché erano 2 metri di lunghezza per 60 centimetri, dove stendevamo della tela di juta. non c'erano i servizi pubblici, non c'erano treni, come potevamo andare nei vari porti? Ada Sereni mi ha dato una tessera di libera circolazione su tutti i mezzi alleati di prima categoria, cioè senza nessuna esclusione. Per cui questo mio racconto a un certo momento viene intessuto anche da avvenimenti, da curiosi che sono avvenuti, perché io andavo in Piazza del Duomo, cercavo un MP, cioè un military police, specialmente quelli con il sidecar, la motocicletta, mostravo la tessera e questi mi portavano sulla via di Milano, sulla strada di Milano che portava verso la Genova. Con la paletta fermavano il primo mezzo che passava militare senza esclusione e mi ordinava al conducente di imbarcare questo signore. L'MP, il military poi, aveva un'autorità assoluta anche sugli ufficiali dell'esercito, per cui un giorno ha fermato un gippone chiuso e sembrava con i finestrini tutti azzurrati, e l'ufficiale che era alla destra o alla sinistra del conducente dice: in questa auto non si può viaggiare. Il military police insiste, mi devono far salire e io faccio un comodo viaggio in compagnia di un generale Smuts, che era il capo, uno dei maggiori generali dell'epoca, perché era tutto il settore sud che comandava ed è suo stato maggiore. Naturalmente hanno cercato di capire qual era il mio compito, ho dovuto inventare non so che cosa per poter arrivare senza dare spiegazioni. Arrivato sul posto, io trovavo sempre i soldati della brigata ebraica non in divisa, specialmente nelle ore notturne, che lavoravano al mio ordine con allegria quasi, per aiutare i loro fratelli, e si lavorava fino a tarda notte, e qualche volta naturalmente c'era un finanziere italiano che si allontanava, non capivamo perché, come andasse a cercare un improbabile caffè a quell'ora, ma era tutto un sistema che aveva creato Ada Sereni, specialmente in un colloquio storico con il Presidente della Repubblica, che era quello di Trento, come si chiamava?
De Gasperi.
De Gasperi.
Presidente del Consiglio.
Non si è fermato lì il lavoro della brigata, perché era un servizio che lasciava, loro facevano di tutto per aiutare e imbarcare non solo merci, ma è stato imbarcato anche armi naturalmente, con tutta un'organizzazione creata dall'Ada Sereni. Un altro episodio è stato quello di Savona, quando per tornare verso sera un MP di Savona mi porta verso la strada che portava al nord e fermo un jeep con due soldati di colore. Mi fa salire dietro e io mi accorgo subito che questi due soldati cantavano troppo ed erano sbronzi completamente. Dico: qui succede qualche cosa. Arrivati probabilmente a pochi chilometri, va a sbattere contro un muro e ci saltiamo tutti fuori dalla jeep, che era, per fortuna era aperta, la jeep si capovolge e poi con fatica la rimettiamo in strada, e io domando se non volevano fare un riposino, metto i due soldati di dietro e mi metto alla guida, e Milano all'alba vede arrivare una jeep guidata da un borghese con due angioletti neri che stanno dormendo tranquillamente. Naturalmente ci sono stati altri episodi e alla fine l'Ada Sereni mi dice che la tessera era stata fatta benissimo, era molto ben falsificata, non me l'avevano detto prima, se no non l'avrei potuto usare. Ora, questa vita che io considero fatta di episodi di una piccola epopea che aveva un grande valore storico, di cui noi eravamo una piccola perina, che non naturalmente nel quadro storico di una vissuta, e che per me non è avvenuta 66 anni fa, ma per me è avvenuta ieri mattina, insomma, praticamente. Se ci sono delle domande da fare sono più pronto, perché la materia è molto vasta naturalmente. I materiali, per dire, venivano forniti misteriosamente e andavano a finire in un magazzino altrettanto misterioso, ma dietro tutto questo c'era la Brigata Ebraica. I punti più pericolosi, diciamo così, erano quelli dell'imbarco dei viveri, d'imbarco degli uomini e del carburante. Il carburante naturalmente era quello che la Brigata Ebraica riusciva a sottrarre dai magazzini inglesi e finivano in queste barchette del mare che andava. C'è stato, fra le altre cose che bisogna ricordare, che Yehuda Razi, che era un uomo che, come hanno spiegato prima, che vestiva la divisa di sergente della Ghana, che prima era stato sergente nell'esercito britannico, che poi aveva combinato guai per sua maestà ed era stato condannato anche a morte in contumacia, era un uomo talmente abile che aveva sistemato il quartiere generale, diciamo così, in parole molto importanti, in via Cantù, dove esisteva già un circolo inglese di ricreazione o di cultura. Per cui questi inglesi non si sono mai resi conto di cosa voleva dire quell'andirivieni di persone sopra le loro teste, e dove c'era perfino la radio ricevente. L'ultimo episodio che mi interessa praticamente è stato quello quando l'Ada Sereni mi ha detto che le carrette del mare che erano fornite dal joint americano dovevano venire intestate a un italiano. C'è stata tutta una serie di nominativi che noi conosciamo. Il primo sono stato io con una nave che veniva aveva il nome di Enderta, che noi abbiamo rapidamente allestito, e Yehuda Razi aveva deciso che questa nave arrivasse sotto le coste palestinesi di allora sotto la vigilia di Natale, perché pensava che la vigilanza fosse molto minore. Il mare era tempestoso, i 350 che hanno potuto essere accolti nella nave si lamentavano per radio, e noi eravamo in via Cantù a sentire i loro lamenti, perché non potevano stare allo scoperto perché la tolda veniva spazzata dalle onde, non potevano stare all'interno perché erano soffocati dal caldo, che le gallette erano salate, che non c'era abbastanza acqua, e Yehuda Harari ha detto: ragazzi, dovete resistere perché non c'è nessun porto che vi possa accogliere. Erano 350 sotto la guida di un ragazzo di circa 20-25 anni, Sabra, cioè nativo di Israele, e l'equipaggio era formato da un capitano che era un giovane dello stesso tipo e di 5-6 ragazzi che erano cattolici, profumatamente pagati perché sapevano che rischio correvano. Il comandante, che non conosceva la rotta bene, e ha chiesto al capo del gruppo che portavano, questo ragazzo Sabra, e che conosceva la costa, a che quale distanza sarebbe, se in quel momento si trovavano. Questo povero ragazzo aveva sofferto mal di mare tutto il viaggio, per cui era sconvolto, si è sbagliato e ha detto: saremo circa 3.000 metri, 3 miglia, invece no, erano a 500 metri. La nave a tutta velocità o qua ridotta è andata sugli scogli e per fortuna tutti si sono salvati, perché dai kibbutzim vicini erano pronti tutti ad accogliere i viaggiatori, i passeggeri, e tutti sono stati poi dispersi nei vari kibbutz. La mattina dopo la polizia inglese ha trovato la nave sugli scogli di Lottana e Yehuda Harari ha dato ordine per radio di tenere il capitano e quelli dell'equipaggio in un kibbutz che grazie a non si lavassero, che tenessero la barba lunga, perché aveva il progetto di farli rientrare in Italia con un viaggio possibile di una nave di ritorno. Infatti sono stati imbarcati e una notte, davanti a Taormina sono stati sbarcati da questa nave queste 7-8 persone sporche, bagnate, con su di sé, e si sono presentati ai carabinieri e hanno dichiarato che la nave, che non si chiamava più, che è in realtà originariamente e che poi era stata ribattezzata con il nome di Anna Senes, che era un'eroina ungherese, e questo era necessario per cancellare dal registro navale italiano la mia nave fasulla, perché mi avevano accompagnato a Genova a fare l'atto di, e ho visto suonare una valanga di milioni in quel momento per me, e ho firmato naturalmente l'assicurazione in bianco. Di questa avventura c'è stato poi un seguito. Nel frattempo era nato lo Stato di Israele. Raffaele Cantoni aveva preparato tutto con il consolato e l'ambasciata di Roma per coprire tutte le pendenze che si potevano pensare su una nave, ma si pensavano solamente a conflitti sociali. Invece nel 1955-56 l'Italia ha emanato la nuova patrimoniale e sono stato colpito a Milano da una cartella incredibile di rate di centinaia di milioni di lire. Allora, ma io in quel momento ero in Cile, mi ero trasferito nel 51 per lavoro, sono stato 20 anni lì. Il mio procuratore, preso dallo spavento, ha pagato la prima rata. Io sono precipitato in Italia e con l'aiuto dei Cantoni siamo andati a vedere, e lo Stato di Israele ha preso a carico tutto il resto. Purtroppo non ha mai rimborsato la prima rata, che era molto forte, e io mi ritengo un buon, diciamo, amico di Israele per questo primo atto di... Signori, io ho tante cose da dire, ma non posso prolungarmi perché sono tutti frammenti di una vita vissuta e di un... Mi dispiace ancora una volta perché con Mario abbiamo avuto tante avventure, comprese la questione del Fede Fenice, che sono delle navi bloccate e che non potevano partire, che sono state un'avventura che ha scosso il mondo in quel momento. Alla Spezia, 2 anni fa, ho ricevuto con Mario il premio Exodus, che è un premio che la Spezia ricorda. La Spezia era uno dei luoghi dove si facevano questi allestimenti. Ringrazio e se c'è qualche domanda sono pronto.
Armavate navi anche giù nell'Italia meridionale, a metà ponto, a Formia.
Parla direttamente al microfono vicino che c'è per questo quadro.
Avete armato,
se può parlare,
avete armato navi anche nell'Italia meridionale?
No, la nostra attività da Milano era riservata al nord. Tutto si è spostato al sud quando qui ormai avevamo bruciato quei posti e non era più possibile lavorare in quella maniera. Per cui io mi sono occupato solamente delle partenze dalla Spezia, Savona, Vado, Livre, Genova, eccetera. Per cui...
So che a Formia c'era un'officina Oliva.
Come?
A Formia c'era un'officina elettromeccanica.
A Formia?
A Formia.
Formia.
Sì, che armavano
le navi.
Una domanda l'avrei io, se ci può parlare appunto dell'esperienza di Exodus, visto che Exodus, la nave.
Exodus è stata allestita alla Spezia, era una grossa nave però, non era una carretta del mare, ed era quella che doveva portare originariamente in Eretz Israel un migliaio di profughi, di superstiti. È legata probabilmente a quel blocco che hanno fatto per un errore, perché si era sparsa la voce che una quantità di fascisti volesse imbarcarsi per salvarsi andando in Spagna. Contemporaneamente qualcuno ha visto dei lavori di allestimento di una nave e hanno messo insieme le due cose ed è finito per un blocco che è stato molto discusso da Doso. Exodus è il titolo di questa cerimonia che tutti gli anni viene compiuta alla Spezia e hanno sempre cercato dei superstiti, dei testimoni dell'epoca. La storia è fatta di tutti questi piccoli frammenti che poi finisce nei numeri praticamente, ma questi, quello che abbiamo vissuto noi, non sono numeri, sono cose molto importanti.
Sì, se ci sono altre domande?
Grazie.
No? Allora passo un attimo la parola a Eyal Mizrahi, Associazione Amici di Israele.
Buonasera a tutti, due parole di servizio. Allora, prima di tutto, questa serata per noi come Associazione Amici di Israele significa moltissimo, perché sei anni fa, quando abbiamo pensato in che modo possiamo migliorare l'informazione sull'Israele, sull'ebraismo, sono venuto a sapere per caso di questa faccenda della brigata ebraica, perché fino a 6 anni fa nessuno parlava della brigata ebraica, non sapevano neanche che esisteva questo episodio di 5.000 volontari che erano inquadrati proprio con un reggimento loro, con insegne loro, con bandiere loro. C'era la prima volta diciamo che c'è un gruppo militare ebraico da 2.000 anni che era specificamente ebraico, con tutte le sue insegne, con tutte le sue caratteristiche. Visto che 5.000, come hanno detto prima, era un numero esiguo nei grandi numeri della Seconda Guerra Mondiale, anche il loro contributo militare era relativamente minore, e questo episodio si è perduto, diciamo, nel marasma degli episodi della Seconda Guerra Mondiale. Invece noi l'abbiamo pescato, e abbiamo cominciato a partecipare al corteo del 25 aprile con l'insegna della brigata ebraica originale. E questo fatto, all'inizio, che ha molto contestato all'inizio, perché Stella di Davide era messa in mezzo alle bandiere di Che Guevara, dei comunisti palestinesi, eccetera, all'inizio, non vi dico come dovevamo essere scortati, diciamo, dalla polizia, erano 20 persone con 40 poliziotti in divisa di sommossa che praticamente ci circondavano a mo' di guscio. Piano piano, con gli anni, un anno dopo l'altro, è entrato questo discorso della brigata ebraica, perché la gente, anche i giornalisti, hanno cominciato a dire: ma che cavolo è questa brigata ebraica? Sono andati a informarsi, e di là è partito proprio un processo che alla fine ha portato a servizi in televisione, forse un libro, è uscito un libro o due, cioè adesso è già molto più conosciuto come episodio. Questo per noi è un punto di orgoglio, perché abbiamo salvato un pezzettino di storia che poi si è rivelato dopo molto più importante di quello che sembrava all'inizio. Io volevo sfruttare l'occasione per ringraziare, come sempre, Isabella Teoli, la consigliere dell'Associazione Amici di Israele, che è seduta lì dietro, che lei è la forza motrice dietro queste serate qua. Insieme a Davide Romano, il mio vice, giornalista della Repubblica, che anche lui purtroppo non può venire più martedì, che sono le serate di questa rassegna Tempio Aperto, perché ha ricevuto la conduzione di un programma televisivo Lombardia Channel, per cui tutti i martedì adesso occupato lì, ho preso il suo posto per parlare di queste cose qua. Ringrazio molto tutti i consiglieri ADI che sono presenti qua, praticamente il consiglio ADI è presente qua quasi nel suo complesso. Per noi riuscire a organizzare questo tipo di serate è un impegno enorme, perché siamo tutti incasinatissimi, ma è anche ci dà molto orgoglio, e ci arricchisce molto anche dal punto di vista personale. Ultima cosa, mi dispiace essere un po' geniale, ma noi siamo tutti volontari, l'associazione è autofinanziata, le serate sono libere, c'è una cassetta delle offerte all'uscita, se qualcuno vuole lasciare qualcosa sarà benedetto, perché con questi soldi rimborsiamo i relatori e tutta l'organizzazione. Grazie a tutti di essere venuti. Ricordiamo anche il tempio, che deve sopravvivere, per cui ha anche le sue spese, il tempio per riscaldamento, per sistemare la sala, eccetera. Ultima cosa, c'è un foglio, c'è ancora, se non sbaglio, ancora una serata in questa rassegna, ancora due serate in questa rassegna. C'è il foglio con le informazioni sempre vicino alla famosa cassetta delle offerte. Chi vuole venire, c'è tutte le informazioni lì, c'è anche il volantino dell'associazione, chi vuole sapere di più dell'associazione. E ultimissima cosa, il 15 maggio organizziamo la grande festa di Yom HaTzmaut, che è il 60° anniversario della Costituzione dello Stato di Israele, lo facciamo ai giardini della Guastalla, che è via Guastalla, che è praticamente di fronte alla grande sinagoga di via Guastalla, zona policlinico, attaccato al policlinico, c'è un piccolo palchettino che tra l'altro è il palco più antico di Milano, il primo palco di Milano praticamente, quello lì. Noi facciamo una grande festa dalle 11 di mattina fino alle 6 di sera con gazebo, musica israeliana sul palco da vivo e cibi israeliani, cioè cerchiamo di ricalcare un po' le feste che fanno Israele per questo evento, per cui bar israeliani eccetera, tutti invitati naturalmente, è entrata cioè, libera a tutti, è aperto a tutta la cittadinanza, se avete amici, famiglie, c'è l'attività per bambini, tutti invitati, grazie a tutti.